Spiego la genesi della mia presentazione. Io quando c'è stato il workshop, c'è stato il talk di apertura al workshop a Roma qualche settimana fa, sono rimasto colpito quando il professore ha parlato della scienza come di un cammino che si basa su un processo bayesiano. E in effetti ero rimasto folgorato perché, capendo cosa fosse un processo bayesiano, ho detto bene, fatti giusta osservazione, giusta analogia, però mi sono posto il problema se quante persone presenti nella stessa sala avessero colto nella stessa maniera, con la stessa profondità, la bellezza di questo ragionamento. E quindi ho pensato di spiegare a voi cosa fosse un ragionamento procedimento bayesiano. A un certo punto, pensando, alla fine ho pensato che la cosa più semplice era introdurvi il concetto di probabilità fino ad arrivare al teorema di Bayes e quindi sperare in pochi lucidi di darvi un'idea abbastanza precisa di cosa vuol dire probabilità. Perché soprattutto oggi si parla tantissimo di probabilità e il mio talk non è assolutamente esaustivo, ma semplicemente introduttivo. E quindi da una parte avrei piacere che poi voi mi deste tutte le indicazioni su quello che c'è da sviluppare, perché è proprio la prima versione, perché mi rendo conto che il concetto di probabilità è qualcosa di ultra inflazionato nella terminologia comune, ma che ha tutta una serie di sfaccettature e di sfumature che secondo me è importante che siano note. Allora incominciamo. No, non incominciamo. Eccolo qua, ecco. Con queste due frasi. Allora, la prima di Lincoln. La probabilità che si può fallire nella lotta non deve dissuaderci dal supporto di una causa che riteniamo giusta. Nella misura, invece, Einstein ha detto, nella misura in cui le leggi della matematica si riferiscono alla realtà, esse non sono certe, e nella misura in cui sono certe, esse non si riferiscono alla realtà. Le ho scelte apposta per dare un'idea di quanto è davvero importante il concetto di probabilità e quanto essa può in qualche maniera influire, perché la frase di Lincoln, detta più di quasi due secoli fa, mi colpisce, perché oggi tantissime cose, le aziende, le banche, tutto, sì, o anche purtroppo quello che riguarda il trattamento e la cura del paziente, i medici ragionano ormai a probabilità, a costi efficacia, quindi spesso e volentieri quando un paziente non rientra nei propri standard si rifiutano di curarlo, sulla base di lavori scientifici. Quindi la probabilità è una specie di rasoio che ultimamente rischia di diventare anche pericoloso, perché è uno strumento che davvero, se male impiegato, può davvero combinare danni. Ma arriviamo al concetto di probabilità. Allora, come nasce la probabilità? Allora, in effetti nei miei studi il concetto è ancora antecedente al 1600, però per semplificare incominciamo a partire così. Allora, nel 1600 il gioco d'azzardo in Francia era assai diffuso e soprattutto impedito dalla legge. Questo dettaglio tenetelo bene a mente. I giochi nel corso dei secoli, e soprattutto nel corso di quell'anno, di quel secolo, si sono sviluppati e complicati. Quando parliamo di giochi intendiamo gioco del tiro dei dadi, giochi di carte, giochi che probabilmente per noi oggi non sarebbero nemmeno qualificabili come tali, però nel 1600 erano attività che erano un pochettino il passatempo dei ricchi e dei nobili e delle persone letterate. Allora, complicandosi i giochi, si è arrivati alla necessità di sviluppare una matematica che permettesse di calcolare le chance, utilizzato chance proprio perché è proprio la parola opportunità in francese. Inoltre, questo è un dettaglio da non sottovalutare, quali sono le chance di un gioco termini nel momento di un'interruzione. Voi vi chiederete perché? Perché se per caso stava arrivando un'eruzione di qualche ufficiale giudiziario, era necessario far sgomberare il più presto possibile il gioco. E quindi era un problema che poteva far nascere davvero risse o quant'altro, il dire a metà di un gioco chi fosse più avvantaggiato di un altro. Dov'è che se ne parlava di questi argomenti? In quella che noi oggi potremmo definire convivio, forse dei prototipi di quella che è la nostra, gruppo Sisley. I salon erano delle feste in cui nobili, in cui persone illuminate invitavano scienziati a parlare degli argomenti più disparati. E l'idea dei saloni era appunto quella di, secondo l'idea del poeta Orazio, o delectare o prodes est. Quindi, in un caso, Antoine Gombeau, soprannominato Chevalier de Mer, era un cultore della matematica e anche soprattutto un giocatore d'azzardo, e nel suo salone cercò di introdurre gli scienziati più spicco, le persone, gli elementi più brillanti dell'epoca, tra cui ricordiamo padre Mersenne, Pascal e Fermat, affinché gli aiutassero a risolvere il problema del calcolo dei punti. E infatti parte della mia presentazione sarà presentare a voi il problema dei punti o delle parti. Cos'è il problema dei punti o delle parti? E tra l'altro in inglese si traduce col termine stake, che vuol dire interessi, perché il problema dei punti è qui indicato. Noi abbiamo due giocatori, A e B, egualmente abili, che disputano una serie di partite in un gioco. Potrebbe essere testa o croce, pari dispari, il tiro dei dadi, le carte. In questo momento non è importante il tipo di gioco. Però è importante il meccanismo col quale si vince. Ovviamente, se in qualsiasi momento avete domande, interrompetemi pure. Vince il gioco chi per numero di vincite. I giocatori però sono, come dicevo prima, all'arrivo dell'ufficiale giudiziario, un problema improvviso, un amico che improvvisamente sta male da raggiungere, hanno anche, accapita l'evento in cui debbono sospendere il gioco. A questo punto ci si domanda quale debba essere data la posta in gioco X di denaro, e date le vittorie dell'una dei due giocatori A piccolo e B piccolo, come debba essere ripartito il premio finale, in quanto il gioco non può terminare con la vittoria chiara e netta di uno dei due, e quindi si deve cercare di dare a entrambi qualcosa in funzione del loro avanzamento nel gioco. Allora, prima dell'arrivo e prima della risoluzione del problema da parte di Pascal e di Fermat, un matematico italiano del fine del 1500 aveva banalmente detto che il premio dovesse essere diviso in funzione dei punteggi, pesato sui punteggi dei due giocatori. In poche parole, si divideva X come quantità di denaro in tante parti e se ne attribuiva una piccola parte in funzione del peso o del punteggio che i due giocatori avevano raggiunto. Tuttavia, vi pongo una domanda. Secondo voi questo tipo di approccio è davvero equo? Dividere il denaro vinto sulla base del punteggio che in quel momento i due hanno raggiunto? Secondo voi è equo? Vi faccio un'altra domanda per arrivare velocemente al sodo, perché l'una è tra un'ora e vorrei finire prima.
No, anche perché vorrei lasciare un quarto d'ora per parlare con Daniele.
Esatto.
Bisogna regolarsi un attimo.
Ma quando guardate una partita di tennis, vi basta vedere il primo set per dire chi aveva vinto la partita? Anzi, spesso capita che chi vince quella partita, magari il primo set, prende le sonore legnate e viene svegliato. Quindi, il problema dell'equità... Adesso qui, ok, salto direttamente il discorso del conto preciso, poi vi lascio la lucido, quindi il conto preciso è la proporzione. In questo caso, se A ha vinto 5 volte e B ha vinto 3 volte, i 24 denari si dividono in 15 e 9. Attenzione, 15 e 9. Però il problema, che è benissimo noto nel tennis o nel calcio, che non basta un quarto d'ora o il primo tempo per decretare la vittoria di una squadra piuttosto di un'altra. E tu qualcosa ne sai, visto la partita ieri dell'Olanda. Quindi il vero problema è non stabilire il risultato finale sulla base di quello che è già accaduto, ma prevedere, e qui passatemi il termine importante, il futuro. Quindi quello che accade nel 1600 ci si rende conto di approcciare la probabilità come a un modo di guardare verso un tempo che non è ancora accaduto. Quindi prevedere il futuro. E questo potrebbe permettere di dare una spiegazione e dare una suddivisione del premio più equa. Chiaramente qui io sto barando nel modo in cui vi racconto le cose, perché in realtà, come avviene in realtà nelle tutte le scoperte dell'uomo, c'è tutto un processo molto più complicato, molto più dettagliato. Io qui barerò andando avanti e indietro nel tempo, perché per permettere a voi di poter vedere le cose in maniera organica. In realtà le cose sono molto più complicate di così. Lo dico subito perché è riferito a quello che ho detto prima con Don Alberto. La cosa più agghiacciante che mi è piaciuta tantissimo è stata leggere le lettere che tra poco vi dirò, e qui vi faccio vedere l'inizio, tra Pascal e Fermat. Perché a metà del 1600 Pascal e Fermat sono amici di questo giocatore d'azzardo che è il cavaliere di Mer, e lui invoglia questi due suoi amici, questi due suoi invitati a parlare e risolvere il problema. E se voi leggete queste lettere, davvero fate fatica a capire che nascoste nella loro terminologia ci sono i fondamenti di calcolo di probabilità, anche perché non avendo nozione delle parole come combinazioni, permutazioni o quant'altro, utilizzano le parole al posto di un formalismo matematico per esprimere dei concetti matematici. Quindi diventa di una pesantezza incredibile per un lettore di 3-4 secoli dopo, come un'equazione, come dire A più B uguale C, per loro era una perifrasi tale che è un'enorme la fatica da parte di chi legge di riuscire a capire queste cose, perché per noi purtroppo la simbologia, la sintassi matematica o algebrica ha completamente semplificato e ridotto il volume dei libri, però allo stesso tempo ha creato come un gap incolmabile tra il prima e il dopo.
Perché noi abbiamo quello che loro devono ancora costruire.
Esatto, certo, però io nella fattispecie mi sono letto parte di queste lettere tradotte in italiano e in inglese, e perché in francese, essendo pure arcaico, era fuori dalla mia portata, però è veramente carino, perché colpisce tantissimo, soprattutto come Pascal, rispondendo a Fermat, da tutta una serie di spiegazioni, di modi anche di calcolare, con tabelle, approssimazioni, utilizzo delle lettere, che davvero fanno capire la brillantezza. Quindi ci si rende conto che probabilmente il limite di queste persone stava negli strumenti che loro avevano, piuttosto che nella brillantezza della loro mente. Ma arriviamo a noi. In sintesi, cosa fanno Pascal e Fermat? Allora, ipotizzano, torniamo al problema di prima, A e B stanno giocando, la vittoria si ha a 6 vincite e A è a 5 a 3. Allora, Pascal e Fermat come arrivano a ragionare? Per passi, dicono siamo a 5 a 3. Allora, se A vincesse ancora una volta, vincerebbe l'intera posta, quindi non si prende il problema. I 24 denari sarebbero suoi. Ma se B vincesse il punteggio, si andrebbe 5 a 4. Allora, cosa si può dire? Comunque vada, nella metà dei casi, cioè o che vinca A o che vinca B, A sicuramente 12 denari se li porta a casa. A questo punto, perché è qui probabile che vinca A o che vinca B, per questo ho detto all'inizio i due giocatori sono abili uguali. A questo punto, se di 24 denari A è come se l'avesse già ipotecati, essendo arrivato a 5 a 3, la metà. E quindi, pensate, 12 denari sono da parte. A questo punto il processo si itera, e questo è anche innovativo, perché sono i primi approcci al calcolo iterativo. Ora i computer fanno tutto per iterazioni. Quello che ha fatto vedere Francesca prima, degli attrattori che si evolvono nello spazio delle fasi, si basano su iterazioni di calcolo. A quel tempo era una cosa innovativa, guardare al futuro per piccoli passi. Allora dicono, se per caso A vince, il problema si risolve. Allora andiamo a vedere il caso in cui B vince, allora si va 5 a 4. A questo punto cosa accade? O A vince ancora, e quindi ha vinto di nuovo tutto, o B vince, e quindi si va 5 a 5. A questo punto i 12 denari che devono ancora essere stabiliti, metà di nuovo va sicuramente ad A, e la metà va a B. Quindi a questo punto A ne guadagna altri 6, quindi 12 più 6. Infine, quando sono 5 a 5, a questo punto sia l'uno che l'altro, alla prossima vittoria uno dei due sicuramente matematicamente deve vincere. A questo punto i 6 denari rimanenti si dividono in 3 a testa. Se noi, in sintesi, questo ragionamento ad albero, e qua mi sono anche un po' tradito, però per sintetizzare ve lo dico già, lo riassumiamo, vediamo che il giocatore A, che era in vantaggio di 5 a 3, avrà 12 più 6 più 3 denari, totale 21 denari, mentre B ne avrà soltanto 3. Capite perfettamente che questo tipo di approccio, basato più su come sulle meccaniche del gioco nel futuro più di quelle passate, è molto più equo, perché in fondo sta a dire che per quel gioco, per come era stato definito, con quelle regole, con quelle meccaniche assurde quanto vogliamo, ma quelle sono le regole, A aveva già ipotecato, noi potremmo dire oggi, al 75% di aver vinto la posta. Quindi quel 21 su 24 è il nostro 3 quarti, o il nostro 75%. Per farvi vedere meglio la cosa, e negli scritti questi diagrammi compaiono, infatti si chiamano i diagrammi di Pascal, noi li conosciamo come Tartaglia, ma il primo a usarli è stato Pascal, vedete proprio lo stesso discorso che ho fatto prima di espresso in diagramma d'albero, anche questo è innovativo. Vedete, P è la probabilità, in questo caso probabilità, ho fatto passare avanti. P è la probabilità delle 5 a 3. Se A vince, andiamo 6 a 3 e quindi la vittoria di A, 5 a 4, eccetera, eccetera. Quindi non ripeto quello che ho detto prima. I colori però aiutano. Comunque vada, il punteggio di 5 a 3, 4 volte su 4, scusatemi, mi sono mangiato le parole, 3 volte su 4 A vince rispetto a B. A questo punto, se 3 volte su 4, dei 4 casi possibili, A vince su B, è giusto che 3 quarti del denaro finiscano ad A e soltanto un quarto finisca a B. E quindi questa semplice suddivisione più equa e più realistica basata sul gioco introduce il concetto di probabilità, perché queste persone incominciano a vedere nelle frazioni e vedere caso per caso quello che avviene, perché qui dentro, in questo conto, se volete, c'è l'astrazione di quelle che sono le probabilità, il fatto che il gioco sia equo, quindi che si dividano a metà le somme a disposizione, e del fatto che probabilisticamente uno vada a vedere le probabilità di vittoria come il maggior numero totale di volte di eventi favorevoli sugli eventi totali. A ha 3 eventi favorevoli su 4 totali, B ne ha soltanto uno favorevole su 4 totali. Quindi in un colpo solo, con questo esempio, se vogliamo, la scienza ai giorni nostri legge in questo scambio, in questo carteggio, nei problemi dell'epoca, la nascita del concetto di probabilità. Quindi, vabbè, ho già detto tutto quello che c'è da dire in questo lucido, a questo punto abbiamo proprio il concetto di probabilità. E la prima definizione di probabilità che noi abbiamo è quella che si definisce classica o a priori, ossia casi favorevoli su casi totali. Il limite di questa definizione probabilistica si basa sul fatto che bisogna conoscere in maniera esatta il fenomeno. In altre parole, se un dado ha 6 facce, il dado può andare da 1 a 6. Non come una volta un mio professore diceva, magari sovrapensiero, quella probabilità lanciando un dado che mi venga fuori un re di cuori. Uno risponde 0, perché non c'entra nulla il re di cuori con il lancio di un dado. Eppure qui dentro, giocando sulle parole, capite perfettamente il problema della definizione classica o a priori di probabilità. Cioè io so già in partenza dove posso andare. A questo punto a priori posso definire quali sono le opportunità che io ho di finire da una parte o dall'altra. Però capite bene che non sempre accade questo, perché a volte le possibilità sono molteplici. Allora si introduce un approccio di tipo frequentista. Quindi immaginatevi che queste sono due fazioni quasi filosofiche. Quindi io questa parte non l'ho approfondita, però a questo dettaglio dopo potremmo ne parlare oggi, però ho guardato, ci sono proprio le fazioni dei vari matematici barra fisici barra statistici, perché a quell'epoca erano tutto un magma unico, in cui ci sono proprio le rivalità tra chi vuole esaltare la probabilità a priori dicendo la nobiltà del prevedere prima le cose e chi invece afferma che quando il problema è complicato e non tutto noto è impossibile osservare una probabilità a priori, ma bisogna dare una probabilità a posteriori o frequentista, cioè a un certo punto su tanti casi io vado a vedere quello che ho osservato, come per esempio potrebbe essere l'elemosina. Un povero si mette alla fuori dalla porta di una chiesa del tempo a chiedere l'elemosina, la probabilità che su 100 persone che hanno assistito alla funzione di quel momento qualcuno gli dia una moneta, quella non è prevedibile a priori quanto un dado. L'unica soluzione è quella di fare l'esperimento, fare le prove, poi osservare quello e quindi calcolare dei rapporti. Però nel 1713 Bernoulli, in un suo lavoro, dimostra che questi due approcci sono la stessa cosa. Noi, per noi tutto quello che vi sto dicendo è completamente ovvio. Potete immaginarvi all'epoca che, nascendo queste cose anche in maniera diversa, fosse anche difficile dare un'unione e una visione unica. Oggi l'approccio frequentista a posteriori, quello classico a priori, a parte avere una definizione formale, si basano tutti sullo stesso calcolo: casi favorevoli o osservati diviso casi totali. Mi spiace che questo non l'ho aggiunto adesso parlando, lo modificherò per aggiungere questa banale formula. A questo punto un esempio di approccio classico è quello nelle carte. Qual è la probabilità di estrarre un re di qualsiasi seme da un mazzo di 52 carte? Molto semplice, ci sono 4 re per i 4 semi, 4 su 52. Oppure un altro esempio, in questo caso più interessante ancora, e questo proprio da esercizi di fisica o di statistica, è questo. Se io so che un buon dado formalmente dovrebbe avere una distribuzione equa delle facce, quindi io lanciandolo 600 volte dovrei avere più o meno 100 volte 1, 100 volte 2, eccetera, eccetera. Un dado truccato come si comporta? In maniera completamente diversa. Quindi voi capite bene che la possibilità di aver definito la probabilità a priori ci permette a questo punto di cominciare a fare delle speculazioni sulla realtà. Perché se io voglio giocare con una persona sconosciuta e voglio giocare con questa dadi, la prima cosa che devo fare, visto che lui vuole usare i suoi dadi e non i miei, è verificare che i suoi dadi siano come minimo equi. Perché se io sono pollo da giocare con uno che sa perfettamente che i suoi dadi sono taroccati, io rischio di essere spennato più che dalla sorte della mia ignoranza. E quindi capite bene che la definizione di proprietà a priori, confrontandola con quella frequentista, serve proprio a questo. Da oggi vi sembrerà una cavolata, ma oggi la metà dei lavori scientifici e la metà in medicina, anche in fisica, si basa sulla differenza e sul trovare una significatività, cioè da un punto di vista, se vuoi, filosofico, una certezza a un buon grado scientifico, che l'evento che io osservo si discosti o no da una probabilità attesa. Molti lavori medici si basano su questo. Banalmente potete immaginarvi l'effetto di una medicina su una patologia. Bere l'acqua calda, tiepida, con un po' di zucchero, non certo magari cura da un'infezione batterica. Quindi non c'è praticamente differenza nel progresso della cura. Ma prendersi magari l'antibiotico, scusate, ho fatto un esempio esageratamente banale, non collegato alla realtà, aiuta. È interessantissimo vedere, e non l'ho messo perché sennò sarebbe stata una presentazione da ore, come è nata la cura per la gotta, anzi scusate, per lo scorbuto. Lo scorbuto era quella malattia che avevano i marinai e che, in mancanza, noi sappiamo oggi, vitamina C, avevano la comparsa di macchie e di problemi alla pelle. A un certo punto, in barba a qualunque legge, comitato etico, che oggi invece tartassano la scienza medica, un medico della marina inglese, abituato, perché gli inglesi, devo dire che sono stati insieme ai francesi i popoli più innovativi nei confronti della mobilità, per un motivo molto semplice: giocavano tantissimo, giocavano ai cavalli, giocavano alle corse, scommesse di ogni tipo, quindi loro prima di altri hanno avuto necessità di questo. Io non dubito che magari anche i romani avessero, visto che anche loro giocavano nelle arene o facevano le gare, ci fosse qualcosa del genere. Purtroppo noi, almeno o per ignoranza mia o per ignoranza globale, non lo sappiamo, ma è evidente che i popoli che usano tantissimo giocare e fare delle scommesse, sia la matematica e la probabilità vanno a braccetto con la scommessa.
Avevano la sfortuna di avere una numerazione non avevano molto
probabilmente, però sicuramente non penso che qualche persona brillante dell'epoca avrà trovato qualche stima. Quindi, tornando a noi, il medico, come ha capito la cura per lo scorbuto, ha preso 12 marinai e a coppie gli ha dato quello che aveva trovato nella madia. Quindi a due aveva creduto di sperava che potessero guarire mangiando, che ne so, uovo crudo. A due gli ha fatto bere acqua salata di mare, a due gli ha fatto mangiare, che ne so, patate, a due ha fatto mangiare, insomma, invento, dell'insalata, ad altri due ha dato del limone o delle arance, e ad altri due ancora ha dato da mangiare della carne cruda. Bene, quei due che sono guariti erano quelli che hanno preso la vitamina C contenuta negli agrumi che lui aveva. Basandosi soltanto su due casi favorevoli su 12, lui ha detto: bene, la cura per lo scorbuto è la vitamina C. In quel momento nella nave della marina inglese non è mai mancata l'agrume e la malattia è stata debellata. Però capite bene come davvero l'osservazione, quindi il legame con la realtà, sia fondamentale. Quindi per questo il titolo della mia presentazione, perché io faccio una stima a priori di una probabilità e vedo nel dialogo con la realtà se questa stima viene confermata o viene rigettata. E quindi, vabbè, questo è quello che ho detto in poche parole, gli ambiti molteplici di applicazione delle probabilità. Però interrompiamo un attimo, facciamo un salto di 200 anni, perché noi oggi riusciamo a esprimerci nei concetti di probabilità attraverso l'opera di un matematico russo, Kolmogorov, il quale nel 1933 definì alcuni assiomi delle probabilità e li definì in maniera algebrica come noi li conosciamo oggi. Salto tutto il discorso storico e passo subito agli assiomi. Poche formule, cose molto semplici. Ora vi metterete a ridere, perché mentre parlerò vi spiegherò questa simbologia, io dirò a parole cose perfettamente ovvie, ma il fatto che queste cose sono state matematicizzate in questa maniera così, se vogliamo, elegante e sintetica, ha permesso un enorme sviluppo e velocità nell'interpretazione dei risultati scientifici. Questa prima assioma dice semplicemente che un evento P ha una probabilità appartenente ai numeri reali, cioè positiva. In altre parole, un numero, una probabilità è compresa tra 0 e 1 e non è negativa, perché se fosse negativa, per assurdo, vuol dire che l'evento non si dovrebbe realizzare mai. E quindi questo simbolo già dice: per ogni evento che appartiene a F, che è l'insieme degli eventi, la probabilità di ciascun evento deve essere maggiore o uguale a 0. Per esempio, la probabilità di avere un re di cuori lanciando un dado è 0, non è negativa, è zero. Allo stesso modo, con questa simbologia, dire P di omega uguale 1 significa che l'insieme di tutte quante le configurazioni possibili del mio sistema che sto studiando deve darmi comunità 1. Cioè, in altre parole, io sto dicendo che a un certo punto tutte, se vuoi, cercando di copiare anche quello che ha fatto vedere Francesca, se io vedessi le orbite di quel sistema, io dico tutte le orbite stanno soltanto in quelle due regioni lì, quindi non esistono altre orbite accessibili al mio sistema, quindi è tutto lì dentro. Quindi quel P di omega uguale a 1 vuol dire che globalmente, prendo la probabilità di 1, quel omega, cioè quel tutto, abbraccia tutte le probabilità. E questo non vuol dire che siano eque come suddivisione. Infatti l'ultimo assioma dice molto semplicemente che l'unione dei singoli eventi si traduce in una somma delle singole probabilità. In altre parole, quindi, l'unione del dado da 1, 2, 3, 4, 5, 6, un sesto più un sesto più un sesto più un sesto più un sesto da 1. A voi sembra ovvio, ma questa trattazione ha semplificato e ha reso molto più facile la trattazione dei problemi delle probabilità. Ma ora torniamo qui c'è un esempio legato a testa o croce. Io qua non so per quale motivo ho messo head e tails, potevo metterci T e C, ma vabbè, miei deliri del scrivere di notte i lucidi. In questo caso si ottiene lo stesso risultato. Lo spazio F delle configurazioni è non gioco, 0, o testa o croce, oppure li ho tutte e due. Chiaramente non è possibile avere 0, cioè quando io lancio una moneta, o testa o croce, quindi non avere un risultato è 0. L'unione di questi risultati dà tutti i risultati, ma anche la somma di dare testa e dare croce dà il contrario, dare testa e dare croce dà 1. Vabbè. Altre informazioni di probabilità, io qui mi rendo conto che sto saltando un po' a pie pari, però è molto, entrare nei dettagli è molto difficile. Utilizzando l'insiemistica di Euler-Hoven, e mi spiace se per caso Daniele o anche voi vedete poco perché è stato forse infelice usare il grigino chiaro, forse usare un colore, mi spiace.
Io vedo.
Ok, se si vede va bene. Si possono definire da un punto di vista insiemistico, quindi noi lo diamo per scontato, ma anche qui immaginatevi l'astrazione. Quando Euler-Hoven ha cominciato a pensare all'insieme degli eventi, non a come degli elenchi, perché in probabilità o anche in informatica io i miei dati li ho come una lista di, come si chiama, una lista di un elenco di enti, di informazioni. Immaginatevi quanto è molto più comodo pensare a due gruppi come due nuvolette che si sovrappongono. A e B potrebbero essere per Milano le nuvolette di, anzi come dire i milanesi, le nuvolette di chi ti fa Milan e chi ti fa Inter. È plausibile che se il rettangolo è la città di Milano, le nuvolette di chi ti fa Inter e di chi ti fa Milan siano disgiunte. Mentre giustamente ci sia ancora dello spazio intorno alle due nuvolette, perché magari persone come me che vengono a lavorare a Milano magari ti fanno altre squadre. Quindi quello può essere un esempio, e quindi sono eventi incompatibili. La cosa divertente di eventi incompatibili è il fatto che la probabilità che due eventi incompatibili avvengano significa sommare le probabilità. Questo, da un punto di vista algebrico, è una cosa importantissima, perché la probabilità di avere un 1 e un 2 in un dado si può vedere così, sommando le singole probabilità. Mentre negli eventi compatibili, cioè in cui esiste una sovrapposizione, la probabilità dell'unione, guardatela insieme a me, è P di A più P di B, quindi la somma delle due aree, meno la loro intersezione. Perché meno la loro intersezione? Perché se io non aggiungessi questo termine, rischierei di sommare due volte, di contare due volte le persone che appartengono sia a un gruppo che a un altro. Quindi, senza dover entrare a fare delle dimostrazioni algebriche, logiche, magari noiose, ma comprensibilissime, basandomi soltanto sul concetto che naturalmente uno ha di insiemi, di sovrapposizione di insiemi, io ho automaticamente spiegato quasi istantaneamente cosa vuol dire evento incompatibile e cosa vuol dire evento compatibile in probabilità. Vi chiedo ancora un piccolo salto perché finalmente arriviamo al cuore. Quindi immaginate, io ho dovuto passare 20 slide, 19 slide, per darvi un'idea un po' minimo ragionevole di cosa vuol dire procedimento di Bayes. Allora, non so se tutti vi ricordate i lucidi, quello che ha fatto vedere lui. Nella presentazione, lo dico anche per Francesca che non c'era, a un certo punto questo fisico faceva vedere come il sapere, come se fosse una specie di collinetta, di montagnola, e in cui la Montagnola rappresentava tutto quello che si può sapere in assoluto su un certo argomento, e faceva vedere come un punto su questo, sulla superficie di questa Montagnola, una certa quota, fosse il livello a cui l'uomo, la scienza, è arrivata oggi. Attraverso il fatto che la scienza non parte mai a caso, ma si basa sempre, cioè la scienza ragionevole, si basa sempre su quello che è già stato scoperto, la direzione che tu puoi prendere è soltanto quella di salire la montagna, non puoi scendere, almeno se scendi lo fai per qualche buon motivo. Quindi il processo di apprendimento della scienza è in questo senso è bayesiano, e adesso vi spiegherò cosa vuol dire. Cioè, basandomi su quello che io so, o quello che ho imparato prima, o come, usando un'accezione filosofica, noi stiamo seduti sulle spalle dei giganti, basandomi sul lavoro, o basandomi sul fatto che io sono già a una certa altezza perché mi siedo sulle spalle dei giganti che sotto di me mi hanno sollevato, è inutile che io scenda dalle spalle dei giganti, a meno che ci siano delle necessità dell'apprendimento. Quindi, escludendo questo passo, il buon senso porta a salire, a elevarsi. Questo è un processo bayesiano, perché io, per dare un'informazione sul futuro, su qualcosa di ignoto, mi baso totalmente su quello che io so già a priori. Ma non è una, se volete, il procedimento di Bayes è quello che colma, da un punto di vista logico, la definizione di probabilità a priori, quella classica, la definizione di probabilità frequentista, perché mette insieme la probabilità frequentista nel dire, beh, io quello che ho osservato è questo, quindi io non butto via nulla di quello che ho fatto, ma allo stesso tempo mi permette di dire, dare una stima come se fosse probabilità a priori, dicendo io non so. In poche parole, in italiano si potrebbe riassumere così: io non so come effettivamente il fenomeno in maniera assoluta sia definito, ma in base alle evidenze sperimentali che ho collezionato prima, in base alle osservazioni che ho collezionato, io posso fare delle affermazioni di questo genere. Vi faccio un esempio molto banale. Prima della scoperta delle isole Galapagos, tutti i cigni che si vedevano in America e Europa erano bianchi. Quindi uno poteva affermare con una buona confidenza che se uno avesse visto un cigno, si poteva trovare o in Europa o in Africa o in America del Nord, dove i cigni sono soliti vivere. Ma quando si è arrivati alle Galapagos e si è visto un cigno nero, si sono avute due informazioni. La prima, che il fatto di avere sempre visto cigni bianchi non voleva dire che tutti i cigni fossero bianchi, ma che allo stesso tempo vedere un cigno nero mi fa dire che io sono alle Galapagos. Se volete, nel tutto il processo mentale che porta a dire che un cigno nero scombina quanto io potevo dire prima, e quindi, se volete, tutta la parte di scienza naturalistica che nei primi secoli diceva le piante sono solo fatte così finché non se ne vede un'altra, eccetera, eccetera, se volete è un procedimento bayesiano, perché io mi baso sul fatto che io, poverino tapino, non sono mai stato alle Galapagos, quindi se io sto in Europa, in Africa o in America vedo solo cigni bianchi, ma quando arrivo alle Galapagos non sono i miei occhi a non funzionare, è semplicemente che la natura mi mostra un altro modo di essere cigno che io non avevo mai osservato prima. Quindi questo modo di vedere le cose mi permette di introdurre, soprattutto a voi, il lavoro che ha fatto Bayes. In realtà nel 700 Bayes e Laplace arrivano praticamente insieme, tipo 2 o 3 anni, in 2 articoli diversi, a dire le stesse cose. Non sono arrivato a studiare la storia della matematica o della probabilità fino a questo punto per potervi dire effettivamente, credo che sia stato Laplace formalmente a scriverlo prima di Bayes, cioè Bayes è arrivato qualche anno dopo, però per vari motivi la scienza ha voluto attribuire a Bayes, forse per il fatto che Laplace ha fatto tante altre cose per le quali è rimasto ricordato, e quindi hanno voluto dare a Bayes il merito di quel nome, di questo teorema, ma la cosa è arrivata praticamente insieme da tutti e due. Allora, per introdurre il teorema di Bayes dobbiamo prima introdurre il concetto di probabilità condizionata, che, se volete, è qualcosa che vi ho fatto vedere prima nella teoria degli insiemi. Cioè, invece che far vedere l'unione, in questo caso io voglio vedere l'intersezione. Allora, perdonatemi, torno un attimo indietro di 2 slide a questa. Allora, se voglio vedere cos'è l'intersezione di A intersecato B, se lo avessi chiesto a un bambino delle medie com'è l'intersezione dei due, io per ottenere questo conto dovrei avere un'informazione o su P di A, e quindi l'informazione su cosa avviene, sulla probabilità di avere A o la probabilità di avere l'evento B, e poi anche quantificare o questa zona o questa zona. A questo punto io ho un'informazione su questa zona qui intermedia. Quindi quello che ho detto a parole si può riassumere con questa formula matematica: la probabilità condizionata di avere A dato B è data l'intersezione di A intersecato B diviso probabilità di B. Questa è totalmente una definizione. Poi, se i due eventi sono condizionati, la formula è quella in alto. La probabilità di A dato B è definita come la probabilità, cioè l'area, l'intersezione, la superficie che interseca di sovrapposizione tra i due nostri insiemi, diviso l'area di B. Ma se invece i due eventi fossero disgiunti, come nel caso di prima delle due nuvolette separate, la probabilità di A dato B, fermo restando il fatto che deve avvenire, deve essere una probabilità in cui effettivamente i due eventi possono avvenire, ma se non sono correlati, è il prodotto di queste due probabilità, cioè la probabilità di A e la probabilità di B. Vi faccio un altro esempio. Qual è la probabilità che io prenda l'otto e contestualmente la Ferrari vinca un campionato? Oppure che la Ferrari vinca una domenica una gara? Sono due probabilità completamente separate, perché il fatto che io vinca al Superenalotto segue le probabilità del gioco d'azzardo, nel caso. Allo stesso modo, il fatto che la Ferrari vinca quel campionato non è per niente influenzata dalla mia vincita. Quindi in questo caso si possono definire eventi incondizionati. Mentre nel caso precedente, se io volessi dire qual è la probabilità che io vinca al Totocalcio, anche se oggi ormai si sta abbandonando, se una squadra, la mia squadra del cuore, ha vinto, in questo caso sì che le probabilità condizionate, perché io devo tenere conto del fatto di io di avere indovinato la sequenza giusta di successo, di sconfitto, di pareggi, ma devo anche coniugare il fatto della probabilità della mia, che la squadra del cuore abbia vinto. Ecco quindi arrivare al teorema di Bayes. Se voi guardate questa formula, in realtà il teorema di Bayes è già scritto qui, però in questa forma non si legge, non si capisce molto bene. Se io questa forma la esplicito, io a questo punto ho un'uguaglianza. Immaginatevi dire quello che ho detto adesso a parole senza avere davanti una formula del genere. Quindi immaginate la difficoltà che hanno avuto queste persone, questi pensatori, nel sviluppare questi concetti nel 1700. Che ore sono? Scusate, per avere un'idea di quanto tempo ho.
25.
Perfetto, ancora 5 minuti e ho finito. Allora, in questo caso la proprietà condizionata si legge da sinistra verso destra dicendo la proprietà condizionata di avere A dato B per la proprietà di B è uguale all'intersezione di probabilità, ma che a sua volta è uguale alla proprietà di avere B dato A per la proprietà di A. Perché il teorema di Bayes è in teoria perfettamente biunivoco. Cioè, il fatto se i due insiemi si intersecano, il teorema di Bayes mi dice che la probabilità calcolata alla mia sinistra e la probabilità calcolata alla mia destra devono sovrapporsi. Questa cosa ammetto che possa essere così difficilmente comprensibile, però è un esempio molto chiaro, che è un tipico esempio che si utilizza in medicina. Ho una malattia che colpisce una persona su 100, si dice incidenza o prevalenza di questa malattia, cioè una persona ogni 100 abitanti ce l'ha. Poi, problema molto pratico, molto realistico, io ho un test che nel 98% dei casi che sono effettivamente malate mi dice che sono malate, ma nelle persone che non sono malate, nello 0,5% sbaglia. Cioè, in altre parole, se io prendo 100 malati, questo test 98 volte su 100 mi becca il malato. Quindi mi dice guarda che quella persona è effettivamente malata. Se io invece prendo, e io visto che sono un medico coscienzioso, lo stesso test lo applico a chi è sano, per fortuna vedo che soltanto 5 persone ogni 1000 vengono identificate come malate anche se sono sane. A spanne penso che voi vorreste un test del genere, no? Dice che bello, soltanto due persone, salta soltanto due malati ogni 100 e becca soltanto 5 persone sane ogni 1000, fantastico. Allora facciamo il teorema di Bayes e vediamo allora qual è effettivamente la probabilità che questo test identifichi una persona malata. Allora, P probabilità che essendo positivo il test io sia malato. Allora, la probabilità di essere malato è 1 su 100, l'abbiamo detto prima. La probabilità che il test sia positivo per chi è malato è 98 centesimi. A questo punto però devo anche introdurre le altre probabilità che sono semplicemente usando il formalismo che vi ho indicato prima di... adesso mi sono perso il nome del... non Kirko, come si chiama?
Kolmogorov,
grazie. Gli assiomi di Kolmogorov che ho detto prima, a questo punto se io sono malato ho un centesimo di probabilità, ma a questo punto essere malato sono gli unici due casi possibili di probabilità, quindi per Kolmogorov la probabilità di non essere malato è il 99% dei casi. Chiarissimo. Con lo stesso ragionamento, la probabilità di avere il test positivo non essendo malato è 5 su 1000. Tutto quello che io ho detto prima a parole matematicizzato. A questo punto, usando il teorema di Bayes, la probabilità dell'intersezione, cioè beccare un malato e beccarlo che il test dica positivo, è questa, perché è un centesimo, cioè io ho un malato ogni 100 sani e io 98 volte su 100 trovo il malato, diviso gli altri casi, che sono, io trovo lo stesso evento di prima, per capacità di essere quello che io voglio, cioè che il test sia positivo, ma anche il caso contrario, cioè beccare quei 99 sani che non sono malati e moltiplicati per le volte in cui il test risulta positivo, cioè 5 su 1000. Il numero mi dà 66%. Cioè vi rendete conto come, semplicemente per questioni algebriche, due numeri alti come io trovo una malattia rara, 1 su 100, il mio test non sbaglia mai se non in due casi su 100, o in altre parole 98 volte su 100 il mio test è giusto, e per puro caso ti dico che 5 su 1000 li vado a prendere, guardate che risultato catastrofico si ottiene. Chiaramente quel numero sarebbe molto più piccolo, per esempio, se invece che 5 su 1000 fosse 1 su 1000, o fosse 1 su, o fosse 5 su 10.000, perché a questo punto il peso dei falsi positivi sarebbe sempre più basso, e quindi il fatto che io sia malato avendo il test positivo, la probabilità, che più che una probabilità è un rapporto, salirebbe. Quello che non vi ho detto in questo lucido, e in effetti forse dovrei dire, è che la probabilità è un numero puro. Mentre tutte le grandezze che si usano in fisica hanno delle unità di misura appropriate, la velocità e spazio diviso tempo, quindi immagina tutte le implicazioni di variabili derivate, da altre variabili di unità di misura, in probabilità, la probabilità deve essere un numero puro. Cioè un senso avulso da unità di misura. E a questo punto, e con questa lucido concludo, perché in realtà mi sono reso conto che il nostro viaggio sulla probabilità si può fermare per adesso alla diatriba tra Pascal e Fermat, quello che ho detto a parole, immaginate tutto il diagramma d'albero, guardate, l'ho scritto così in maniera elegante, utilizzando Kolmogorov e quello che abbiamo visto prima. La speranza di vittoria di A, che può vincere 3 volte su 4, è data da A vince subito, quindi fa 6-3, oppure B vince ma poi A vince, oppure B vince due volte e poi A vince, quindi ci sono 3 casi su 4 in cui in effetti, usando il formalismo alla Kolmogorov, comunque quello che oggi normalmente si usa, io vedo che posso vincere. Ma allora, basandomi sui concetti di probabilità, visto che sono eventi indipendenti, vedete che se E1 vince la probabilità è un mezzo, ma il fatto che vinca E2 e poi vinca E1 è un mezzo per un mezzo, che fa un quarto. Quindi la probabilità che due vinca una volta e poi che uno vinca è un quarto. La terza probabilità è il prodotto di un mezzo per un mezzo per un mezzo, che dà un ottavo. A questo punto, se io sommo un mezzo per un quarto per un ottavo, tengo 7/8. E guardate caso, ritrovo la stessa suddivisione che ho trovato prima, 21 denari ad A e 3 a B. Quindi la mia presentazione si conclude qui, perché ho in maniera del tutto semplicistica, magari barando su l'ordine di come effettivamente gli eventi sono avvenuti nella storia umana, vi ho dato una piccola overview su quella che è il concetto di probabilità. Quindi quello che io vorrei che vi rimanesse è cosa vuol dire probabilità a priori, cioè una probabilità in cui io sto conoscendo perfettamente l'evento che ho davanti, posso dire a priori con la sua probabilità, ma posso anche sbagliare, perché posso, come nel caso del cigno nero, con la probabilità di vedere un cigno bianco, uno potrebbe dire, pensando ai Galapagos, uno, non ho mai trovato un cigno rosso, verde o blu. Dopo l'esperienza del nero, uno potrebbe dire, beh, se io sono in Europa vedrò solo cigni bianchi, se io sono ai Galapagos o in Nuova Zelanda vedrò solo cigni neri, e se per caso vedessi in giro cigni di altri colori dovrò anche capire dove sarò, magari in qualche isola sperduta del Pacifico c'è un cigno azzurro o rosa.
Sarebbe bello.
Certo, però questo dà proprio un'idea della prospettiva del problema del fare affermazioni nella scienza, perché tutte le pubblicità che voi oggi leggete, le assicurazioni delle banche, dicono trasformiamo le vostre dubbi in certezze, sono tutti quanti giochi di parole, tutti quanti scommesse sui numeri. Perché poi, oltre al concetto di probabilità classica, o a priori, c'è quella frequentista. Io osservo delle cose e quindi le metto in,
li metto in probabilità. Se uno potesse prendere tutta la storia dei Gran Premi e potesse fare le probabilità che ciascuna casa automobilistica possa vincere, in funzione di tutte le vittorie che ha avuto Schumacher nel decennio passato, probabilmente la Ferrari avrebbe un'altra probabilità di vincere, anche se in questo momento, gara per gara, si vedrebbe sia la Red Bull che la Ferrari scendere ancora le probabilità, perché in questo momento è la McLaren a stare incrementando in maniera sistematica le proprie vittorie. Questo potrebbe anche essere uno stimolo per poter, con il teorema di Bayes, alla luce degli ultimi, facciamo 50 campionati, qual è la probabilità che un domani la McLaren, la Ferrari o la Red Bull possano vincere un campionato. Non mi posso basare sul futuro perché non ho la sfera di cristallo e quindi non so dire chi sarà il vincitore, ma conoscendo le varie probabilità, magari osservando anche in maniera frequentista, potrei dare una stima solo sulla base delle osservazioni